quasi fatta. Allora, devo dire che a me mi fa strano parlare qui, sia perché tanto che forse non sono un militante, anche se a Cremona c'ero, e giustamente mi voglio dire, visto che te è stato posto in dubbio, se non facevamo quello che abbiamo fatto a Cremona, che cazzo ci andavamo a fare quando c'è un compagno che stava in coma? Ecco, uno, due, qui ti gira intorno al problema, ti gira, perché è vero che è stupido aprire in questa assise la categoria amici nemici. Me ne guardi, non dico Dio, forse l'unicorno rosa invisibile, di usare in questa assise questa categoria, ma girare intorno al problema, quando poi in rete tutti quanti, armati, comprese le donne, di un testosterone inverosimile, tutti quanti a tirare fuori la problematica. Allora, lo scrittore Papa Boy che dice che il caso massimo di firma di Virzì che quella è pornografia. Allora ti posso dire, così chiariamo, perché non ho problemi a dire da che parte del campo so, che io preferisco un film pornografico, magari psichedelico, come Mystic Beethoven, ma pur sempre un pornazzo, che i suoi film di merda. E voglio dire a chi, e ho fatto parte più di una volta nel corso della mia vita, in organizzazioni diverse, dove ha militato lui, che porco Dio, che adesso sta di ricerca a Sella, che noi, che qualcuno a Milano, non noi non c'ero, però a questo punto dico noi, qualcuno ha simulato il conflitto, porco mondo, abbiamo arreso uno strumento come la simulazione, un mezzo del conflitto, l'ha fatto diventare una simulazione di conflitto, e la civiltà che ha fatto prendere decine e decine, che ancora non si arriva ai processi, di denunce, per cosa? Per aver simulato un conflitto, e poi non lo possono simulare gli altri il conflitto. Allora qui sono sempre due pesi e due misure, perché c'è sempre chi si pone, per, nonostante forse non usi droghe o farmaci, per manie di grandezza e di megalomania, tipo il 14 ottobre, che già c'erano i leader degli indignati, e non si vedevano gli indignati a Roma. Questa cosa li ha fatti durare manco 12 ore. Perché non si può fare leader di una cosa che non esiste, ma forse anche se esiste il leader non lo dovresti proprio pensare di farlo. Allora, qui ci troviamo davanti a chi si è permesso di dire che c'erano solo degli incappucciati. Poi ce ne siamo accorti tutti, anche io che stavo a casa, che c'era uno spezzone sociale. Forse sicuramente non era più numeroso, ma insieme a quelli camuffati c'era gente che non era camuffata, che casomai aveva il canone con la musica, e che erano occupanti di case, che erano lavoratori della logistica e precari come tutti gli altri. E poi vogliamo capire che cazzo è questo precariato, dove cazzo sta questo soggetto sociale che dovrebbe guidarci. Siamo stati appresso anni, siamo arrivati anche a menarci, e poi si dice hanno distrutto il percorso della Medea. Il percorso della Medea è morto nel 2005, lo dico chiaro, manco agonizzato, quando da una parte c'erano i supereroi di seconda generazione con le figurine dei supereroi, e dall'altra parte c'erano le guardie rosse del lavoro intellettuale con le cazzo di immagini da calendario cinese. Ma di che cazzo stiamo parlando, compagno? Allora, questa situazione era già arrivata a Milano, c'era un Expo, e allora, se non doveva succedere quello che è successo, ma altro, quello poteva succedere solo come succede in Val di Susa, quando sono le lotte che determinano i passaggi. Quando le lotte o non ci sono, o, ve lo dico chiaro, il rimbombo delle lotte, i 7 anni di lotte dello Expo da Milano, forse non si arriva davanti a Pavia, perché a Roma non l'ho proprio sentito. Allora, davanti a una situazione del genere, mi dispiace compagni, ma che cazzo pretendete? Qual è la linea quali sono i comportamenti che ci devono essere in piazza? E qui non sto facendo una divisione che fa ancora più ride tra pacifisti e radicali, che mi fa veramente cagare come divisione. Il problema è che si è arrivati a queste scuole non c'era un cazzo, perché forse il grande evento sarebbe combattuto nel momento della candidatura, non dopo, perché se no te la prendi in culo. Te la prendi. Io penso che con questo non ho finito, perché tanto non so, uno che capisce un cazzo di politica, qui c'è gente che ne capisce più di me, anche se però ci ha girato intorno ai fatti, come sono andati. L'unica cosa che posso dire è che il reato di devastazione e saccheggio interessa a tutti, non solo chi sarà condannato per questa storia, ma anche per chi pensa che da una lotta per un alberello, io più giustamente che sono dominato direi per una panchinetta, come è successo a Piazza Tahir, poi lo scontro si alza e di certo devastazione e saccheggio non lo pagano i poliziotti. Perciò, compagni, non facciamo come è successo per Genova e vediamo di ricordarci di assorgire i compagni che andranno bevuti. Grazie.
Possibile questa sera. I compagni, le situazioni che hanno costruito la serata, nei giorni prossimi dovrebbero pensare come continuare, perlomeno questa è la mia proposta, non necessariamente in una sala come questa con i limiti, i formalismi connessi, ma comunque continuare. Certo c'è di mezzo l'estate, ma le cose dette stasera nella loro diversità per me sono state davvero stimolanti e secondo me vale la pena di riprendere i film del discorso. Vai a breve, e qui.
Il tempo del resta è poco, quindi magari Paolo Ranieri parlava di performance, per il sottoscritto sarebbe una performance stare almeno un minuto al di sotto dei limiti di tempo. Ma vorrei dire insomma una cosa interessante. Per entrare nei temi, quelli da sviluppare, quelli su cui eventualmente si hanno, per così dire, delle perplessità o delle critiche. Quindi tento di fare un'operazione, di dire guarda, ero andato prendendo punti e fiammi via. E diciamo due o tre cose, ritornando un po' alla problematica, diciamo, d'origine. Di queste due giornate. Beh, vorrei dire, se uno si ferma un attimo a pensare, mi viene in mente una vecchia frase che avevo letto da qualche parte, di Wilhelm Reich, degli anni 40, credo, in cui dice, voi potete dire Wilhelm Reich, poi è finito, insomma, un po' bizzarro, ma dice, qui si fanno convegni in cui sociologi, antropologi, gente che si occupa di questo e dell'altro mondo, si chinano al capezzale di spezzoni di società per capire come i poveri, per così dire, quelli delle megalopoli, delle rubano. E io penso che l'unico vero problema teorico che meriterebbe dei convegni è capire come basta girare nelle megalopoli che conosciamo e capire come mai rubano così poco. E questo è il punto. Questo è, cioè, a un certo momento perfino noi ci troviamo a subire una specie di arrovesciamento colossale, ma direi di un minimo di senso comune. Ma scusate, vorrei dire, non per provocazione, io, per esempio, prima di Genova, molti lo sanno, mantengo una riserva e una perplessità sul fatto, ma siccome poi non è che qui c'è una specie di partito visibile o invisibile, storico, che decide di fare una performance a nome di tutti quanti, una perplessità sul fatto che alcune forme di azione vengano un po' concentrate nelle feste comandate, una sorta di compagnia di giro. Questa è una perplessità che continuo ad avere, ma la mia diventa assolutamente secondaria. Cioè, voglio dire, ma scherziamo. Quando, sì, ne parliamo in termini più precisi, ma vorrei dirlo, diciamo, alla buona o alla cattiva, ma quando per 7 anni, qualcuno diceva, si prende come sintomo, fatto reale, eccetera, una cosa, una specie di monstrum, come il fatto Expo, tutto quello a cui è andata a finire l'apologia del lavoro servile, volontario, eccetera, eccetera. Se ne parla per anni, con la denuncia, la querulenza, la lamentela, mi vengono in mente, scusate, queste, che vengono anche dall'alto, no? Perché c'è questo dab e bab continuo, che vengono anche dall'alto, quindi i denunciatori, no? Non so, questo viso di questa signora, che si chiama, che dice, questa è la Gabanelli, no? Che denuncia qui e là, ogni volta, per 7 anni. E poi ci si mette a discutere perché ci sono dei focalacci, delle macchine, non so, eventualmente pure una 600 scassata, qualche vetrina. Ma e qui di chi ci dobbiamo occupare? Non gli altri che studiamo i fenomeni. Di quella che sarebbe una patologia sociale, perché qualcuno arriva e scassa quello che può, o di una psicopatologia costituita, che è quella di chi la mena per anni con una ricostruzione per certi aspetti apocalittica delle cose, per poi concludere che bisogna attraversare le strade sulle strisce. Cioè, ma chi si tratta, al di là di tutto, uno può dire, d'accordo, può dire se ci sono delle cose, delle strategie, eccetera, a cosa porta, può addirittura esserci eterogenesi dei fini, tutto quello che si vuole, il senso, il non senso, ma voglio dire, la faccia come il culo di venire a sollevare la questione, altro che Mastro Lindo, voglio dire, la faccia di poter dire andiamo a ripulire con le spugne, senza che nemmeno gli venga in mente, mi dispiace perché a me queste cose, più che altro siccome sono un po' anche sentimentale, quando conosco della gente, più che indignarmi, impalcarmi a morale, eccetera, che dice delle cose allucinanti. A me dispiace. Insomma, me lo ricordo da ragazzo Giuliano Pisapia, ma dico, come uno può arrivare a non vedere nemmeno che sta giocando il ruolo dell'avvocato all'amo degli occhi dell'epoca tanto celebrata, della maggioranza silenziosa, tricolore, queste robe qua. Ma dico, c'è un qualcosa di forsennato, una decelebrazione radicale. Il problema da porsi è, casomai, come e perché cercare di lavorare sull'eziopatogenesi proprio del fatto che ci sia una sindrome di allegatività. Abbiamo delle spiegazioni, ma non è il tempo per metterle tutte sul tavolo, gli uni, gli altri, che porta a una specie di alienazione legalista, tale per cui si arriva a dire, metterci in condizioni che succeda come è successo in una cittadina inglese, che il, non so come si chiama, là il capo della polizia, lo sceriffo, si congratula con i manifestanti perché tutto è andato perfettamente liscio, non so, perché magari aspettavano il verde per attraversare le strade, o cose del genere. Cioè è vertiginoso, non rispetto, diciamo, all'intera vicenda della storia umana. Ma io sono tentato di dire, non voglio aprire polemiche, poi tra l'altro potrei trovare per paradosso che Fino Tronti dicesse cose, tanto non lo capiscono, le teste di legno che lo circondano. Il binomio tecno-economia o capitalismo, rapporto di capitale, e Stato moderno, Stato eccetera eccetera, è arrivato, voglio dire, a questo tipo di punto per cui la democrazia reale, scusate ma mi pare che significhi questa roba qua, la democrazia reale significa un risucchio, una sussunzione mai vista, forse in certe forme di alienazione religiosa, dentro una mimesi furibonda che non è nemmeno esercitare una maieusi negativa e andare a tirar fuori e costituire quella che si ama chiamare la servitù volontaria, ma no, una riproduzione microfisica, una riproduzione metastatica di rapporti servo-padronali in cui questo discorso farlocco, tra l'altro, e faccio un piccolo esempio, detto non violenza, che in realtà è una vertiginosa alienazione legalista e poi penale, è produttore di crimine continuo, di abiezione continua, poi si lamentano che ci sono i femminicidi, forse quando c'è una guerra sociale aperta ce ne sono meno. Forse ce ne sono meno, qui si produce il fatto di un meccanismo di riproduzione. Ci sarà una differenza. Non voglio citare Jean Genet che diceva: non sarò mai neutrale tra la violenza insorgente degli schiacciati, degli oppressi, degli sfruttati, tutto quello che volete, con declinato con tutte le desinenze, e la brutalità degli oppressori. Ci sarà una differenza perfino tra il fatto del tirannicidio e di ammazzare il re e quello di prendersela sistematicamente con quello più debole. Io che c'entro con le fregnacce che va di tipo buonista che va dicendo la Presidente della Camera? Non è questo il punto, no? Non è che penso, guarda gli Angioletti quelli là, non è questo il punto. È che qui si è arrivati a livello di grandi opinioni. Io però non ne traggo ancora la convinzione che siamo andati oltre un punto di irreversibilità. Se traessi questa convinzione, trovo che ha ragione chi dice, come gli anarchici della propaganda del ricesso, come una forma di camusismo, magari che possa essere non violento o violento, quello è questione relativamente secondaria, o tutte e due, che dice, a questo punto mi ribello, dunque siamo, qualsiasi cosa, sul piano di immanenza, che cazzo volete, qui si parla di agonia della specie, di una specie di sfacelo antropologico. Non voglio pensare così, dobbiamo cercare ad ogni costo di tentare di capire come rovesciare questo tipo di tendenza, però certo la tendenza c'è, non è superficiale. L'altra sera uno di questi personaggi che intervistano, come si chiama, Ivo Diamanti, presentava dei, come li chiamano adesso questi quadri con Renzi, che ci sono i grafici, no? Vabbè, prendiamola per buona, ma è interessante. Un sondaggio: che ne pensate di Gandhi? 73% della popolazione intervistata, non so come fanno questi campioni, dice benissimo. Perché? Perché è un violento. Seconda domanda: pensate che la legge ingiusta, alla legge ingiusta bisogna ottemperare e obbedirla o no? 73% pensa che bisogna obbedirla. Ora qui non è il problema il povero Gandhi, ma Thoreau, che non, il titolo non era nemmeno la disobbedienza civile, ma era il titolo originale, la disobbedienza contro il civile, poi civile, società civile vuol dire burgheria, quindi esempio Schaft, no? Il terzo stato, poi la in giro per l'inizio da Volpello. Ma voglio dire, il problema è che quando arrivi a questo punto, la questione è che questi non lo sanno, no? Questi disgraziati del PD che vanno in giro alla televisione, ma di fatto hanno una componente di compatibilità con una teoria che è quella della banalità del male, di Eichmann, no? Cioè, quando ci fermavano negli anni 60 i commissari dicevano: ma noi che cazzo c'entriamo? E noi applichiamo la legge, voi organizzatevi, la fate modificare, e certo, perfino Kelsen, infatti, una volta messo spalle al muro e interrogato, dice: certo, la legalità è fonte di legittimità. La legalità, quando è costituita, è anche legittima. Si tratta di cambiare prima la legge. Allora, qui non c'entra niente il Socrate del Critone, Thoreau che fa l'elogio di John Brown, lo stesso Gandhi, chiunque altro, ma chi dica. Un attimo, mi ribello perfino nelle forme le più eventualmente, che poi non sono mai non violente, eventualmente dello scandalo autolesionista. La questione violenza o meno è successiva. Qui è su questo che bisogna intervenire, per dire, qui devo chiudere, quindi prestate, perché chissà che cosa intelligente dovevo dire mentre mi rivise. Ma insomma, in questo momento io non lo so se ho una sbricolata della Grecia, abbiamo parlato, ma sulla questione dei profughi, della massa umana del Mediterraneo tra Lampedusa e Ventimiglia, c'è di fatto un pensiero che unisce nelle apparenti divergenze tutta questa bella gente che pratica la governamentalità e i governi, perché non è solo Salvini. Salvini è un torturatore di bassa lega. Ieri sera ha detto, non sa neanche quello che dice, ieri sera ha detto: non bisogna rompere i coglioni ai poliziotti con questa storia della tortura, perché se un delinquente si fa male non è poi grave. Perché quando dicono queste idiozie totali, no, è solo un velo di residua opportunità non parlare di soluzione finale, di gente che deve sparire, quando dici mettiamoli a casa loro, sì, mettiamo i campi con la Croce Rossa, c'è in Libia, dove c'è l'IS, dove c'è, beh, manco tutti i droni americani o mondiali scalpiscono quelli, loro mettono i campi, dice scusi, lei chi è, un rifugiato economico oppure un profugo? Andiamo a vedere, ma di che si sta parlando? L'unica realtà è dire questi devono sparire, sono esuberi rispetto all'umanità. Forse è l'invidia che ci hanno i vampiri nei confronti della potenza, nel senso spinoziano, di persistere nel proprio essere, questo schifo di dire ma questi che cazzo vogliono, ancora pretendono di vivere. Allora, questi sono così, ma quegli altri è un po' la stessa cosa, più ammantata di trovate, no? Di trovate. Ieri sera c'era uno, non faccio nemmeno nomi perché non li meritano, un talk show che diceva, ecco, un momento, è certo che Dublino 2 non va bene, ma però l'abbiamo votato. L'abbiamo votato a chi? I greci, hanno vissuto al di sopra dei loro mezzi, adesso hanno vissuto chi? I greci chi? Ha votato chi? E quando anche l'aveste votata, è un fatto sterministico di dire no, noi ci attiviamo a questa cosa. Allora voglio dire, non mi metto a dire, a fare un elogio dei terroni, no, che vi dà scolpire l'identità, ma quelli di Lampedusa che sono dei superuomini rispetto al fatto che non stanno nel panico totale, ma dico a Ventimiglia e a Parigi, questo qua a Hollande, le politiche che garantisce. A Parigi c'erano 200-300 sotto un viadotto in una condizione sanitaria impossibile, li hanno sloggiati, era come alla stazione di Milano, come nei giardinetti, e i compagni un po' hanno organizzato con loro l'occupazione di una bellissima insomma, caserma dei pompieri, l'hanno buttati fuori anche da lì, sono arrivate queste piattole della sinistra a dire facciamo una mediazione, teniamo quelli dentro, ma quelli fuori vuol dire che sono veramente dei clandestini, eccetera. Si vogliono far marcare perché vogliono arrivare in Inghilterra o non dove sono, io sono andato in Danimarca all'epoca. Allora voglio dire, come i faux papier, allora voglio dire, da Parigi alcuni li hanno rispediti per rimandare in Italia, indietro. A Ventimiglia c'è quello che c'è, ma vogliamo fare un tentativo di sforzo, di concentrare, non lo so che ci sono cose, però ci sono momenti in cui forse, questa storia Ventimiglia, e beh, noi diciamo guardate, noi su questa cosa qua, questo non passa, mettiamo in piedi una pratica di sabotaggio attivo delle procedure, documenti falsi, portiamo la gente nelle cose e sfiltriamo gente verso il mondo, facciamo la parte via è più molto anche perché la gente che ha mandato i documenti, che ha falsificato i documenti, ma per messo sopravvivere a me e agli altri. Ma non lo so, non perché penso che i Rom siano angioletti, che siccome vivo circondato di Rom nei quartieri dove sto, so che naturalmente delle volte ti innervosiscono, perché dici almeno risparmiami tutta sta preghierina, ci conosciamo. Ma che c'entra? Cioè, uno, rilanciare l'idea di campeggi non border alle frontiere, fare la mossa, simulare 30 volte e poi una volta fare qualcosa davvero, e ci saranno i CRS, la polizia italiana, non lo so, e due, semplicemente, ma magari sono sogni, ma dico, perché già si fa? Ma perché non mettiamo in piedi una cosa, negli Stati Uniti la chiamavano sanctuary, no? Come le chiese di una volta che erano extraterritoriali, diritto d'asilo, cioè occupare delle cose espressamente, dichiaratamente, a viso aperto, dicendo che in tutta questa assurdità che poi sfocia anche in reali fenomeni, andiamo a vedere come sarà tra i white sheet e la teppa delle SA, perché se lo dice uno come me che viene da una cosa che dice abbiamo paranoie sul fascismo alle porte, però sai, qua quella canzone di Ugente Rovio, Alessio Lega la conosce, la mi destue Sander, Barre de Mir, boh, voglio dire, la cosa è pesante. Allora diciamo, noi occupiamo queste cose, qui dentro vengono quelli che voi considerate gente da braccare. Venite qua, e una volta succederà che ci piacciono, due volte, tre volte, vediamo però. Vediamo se quella è eventualmente una violenza insensata. C'è anche un momento, nessuno vuole fare l'errore. Non è che bisogna passare 35 anni in galera per una serata. Però, dico, venga avanti Salvini o la polizia e ci sarà una volta dove questa cosa la pagano. E è come i secondini, quelli delle squadrette, quando arrivava qualcuno tipo i panizzari eccetera che non aspettavano la matricola, quelli sapevano tutto il rituale, no? Quello arrivava lì, gli diceva piegati, fatti perquisire, quello già era partito, anche perché il problema era che se banalizzavi sta pratica non si vedeva più, eccetera. Sì, tu fai così, fai tu. Poi come andava a finire? A un massacro. Ma i secondini non è che erano tanto contenti. Certo, se ci andavo io che sono una mezza sega, ma c'erano tipi che prima di farsi massacrare e mandare due mesi al Mitar, fracassati, eccetera, a quegli altri gli lasciavano il segno, anche se erano 30 a 1. Dite che non ha senso? Beh, non lo so.
Vediamo di continuare. Grazie a tutti.